Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Quando l'usciere col suo passo sghembo invitò di nuovo i giurati nell'aula delle udienze, Nekhludov provò paura, quasi non andasse a giudicare ma fosse condotto lui a giudizio. In fondo all'anima sentiva già di essere un mascalzone che doveva vergognarsi a guardare in faccia la gente, ma intanto, per abitudine, con la consueta sicurezza di sé nei movimenti, salì sulla pedana e si sedette al suo posto, secondo dopo il capo, accavallando le gambe e giocherellando col pince-nez. Anche gli imputati erano stati portati altrove e appena ricondotti in aula. In aula c'erano delle facce nuove, i testimoni, e Nekhludov notò che la Maslava lanciò diverse occhiate, come se non potesse distogliere lo sguardo da una donna grassa, molto elegante, vestita di seta e velluto, che sedeva in prima fila davanti alla sbarra, con un cappello alto dal grande fiocco e un'elegante borsetta al braccio, nudo fino al gomito. Era, come seppe poi, una testimone, la padrona della casa in cui viveva la Maslava. Cominciò l'interrogatorio dei testimoni. Nome, religione, eccetera. Poi, dopo che alle parti venne chiesto come volevano interrogare, se sotto giuramento o no, di nuovo arrivò lo stesso vecchio sacerdote, muovendo a fatica le gambe, e di nuovo, aggiustandosi la croce d'oro sul petto vestito di seta, con la stessa calma certezza di svolgere un compito assolutamente utile e importante, fece giurare i testimoni e il perito. Al termine del giuramento fecero uscire tutti i testimoni, tranne una, la Kitaeva, appunto, padrona della casa di tolleranza. Le chiesero cosa sapesse di quella faccenda. La Kitaeva, con un sorriso falso e la testa che ondeggiava nel cappello ad ogni frase, con accento tedesco, fece un racconto circostanziato e chiaro. Innanzitutto da lei, alla casa, era venuto il cameriere Simeon, che conosceva, a chiederle una ragazza per un ricco mercante siberiano. Aveva mandato Lyubasha. Qualche tempo dopo Lyubasha era tornata insieme al mercante. «Il mercante era già in estasi», diceva la Kitaeva con un lieve sorriso. «E da noi continuava a bere e offrire alle ragazze, ma siccome a lui non bastavano i soldi, manda in camera sua quella stessa Lyubasha per cui aveva una predilezione», disse, lanciando un'occhiata all'imputata. A Nekhludov parve che la Maslava a questo punto sorridesse, e quel sorriso gli parve ributtante. Uno strano, indefinito senso di disgusto, misto a compassione, si levò in lui. «E che opinione aveva della Maslava?» Arrossendo tutto timido, domandò l'uditore giudiziario, difensore d'ufficio della Maslava. «Ottima», rispose la Kitaeva. «Ragazza istruita e chic. Lei era educata in una buona famiglia e sapeva leggere francese. Ogni tanto beveva un po' troppo, ma non perdeva mai la sua testa. Bravissima ragazza!» Katiuscia guardava la padrona, ma poi a un tratto portò gli occhi sui giurati e li fermò su Nekhludov. Il suo viso si fece serio e perfino severo. Uno dei suoi occhi severi era strabico. Piuttosto a lungo questi due occhi dallo sguardo strano fissarono Nekhludov, e nonostante il terrore che lo assalì, neppure lui poté distogliere lo sguardo da quegli occhi strabici, dalle cornee bianchissime. Ricordava quella notte terribile, con il ghiaccio che si rompeva, la nebbia e soprattutto quella luna calante, capovolta, che era sorta poco prima del mattino e aveva illuminato qualcosa di nero e spaventoso. Quei due occhi neri che guardavano lui e oltre lui gli ricordavano quella cosa nera e spaventosa. «Mi ha riconosciuto», pensò, e Nekhludov quasi si rattrappì in attesa del colpo. Ma non l'aveva riconosciuto. Sospirò tranquillamente e tornò a guardare il presidente. Anche Nekhludov sospirò. «Ah, purché si faccia in fretta», pensava. Provava adesso una sensazione simile a quella che provava a caccia, quando gli toccava finire un uccello ferito. Schifo e compassione, dispetto. L'uccello agonizzante si dibatte nel carniere. È disgustoso e fa pena, e si ha voglia di finirlo e dimenticarlo al più presto. Tale sensazione confusa provava adesso Nekhludov, ascoltando l'interrogatorio dei testimoni. Entrati in camera di consiglio, i giurati, come prima, presero innanzitutto le sigarette e si misero a fumare. L'artificiosità e la falsità della loro posizione, che in maggiore o minor misura avevano provato sedendo ai loro posti in aula, svanì non appena furono entrati nella camera di consiglio e accesero le sigarette. Con un senso di sollievo presero posto e subito iniziò un'animata discussione. La ragazza non è colpevole, l'hanno imbrogliata, disse il mercante Bonaccione. Bisogna essere clementi. È proprio quello che dovremmo decidere, disse il capo. Non dobbiamo abbandonarci alle nostre impressioni personali. Bello il riepilogo del presidente, osservò il colonnello. Bello davvero, a momenti mi addormentavo. La cosa principale è che i camerieri non avrebbero potuto sapere dei soldi se la Maslava non fosse stata d'accordo con loro, disse il commesso dall'aria ebrea.
Sicché a suo parere sarebbe stata lei a rubare? Chiese uno dei giurati.
No, non ci crederò mai, gridò il mercante Bonaccione. Ha combinato tutto quella carogna con gli occhi rossi. Sono tutti una pasta, disse il colonnello. Ma se dice di non essere entrata nella stanza? Lei le creda. Io a quella strega non crederei manco morto. Sa, poco importa che non ci creda lei, disse il commesso.
Aveva la chiave. E allora se ce l'aveva? Ribatté il mercante. E l'anello?
Ma se l'ha detto, gridò di nuovo il mercante. Quello, focoso e per giunto ubriaco, gliel'aveva suonate. Beh, e poi si sa, gli era incresciuto. Su, dai, non piangere, le fa. Era un uomo fatto così. Sentito che roba, 1,95, 130 kg. Non è questo il punto, interruppe Piotr Gerasimovich. Ma piuttosto... È stata lei a istigare e architettare tutto o i camerieri? I camerieri da soli non potevano farlo, la chiave ce l'aveva lei. Questa discussione sconnessa durò piuttosto a lungo.
Ma permettete, signori, disse il capo.
Mettiamoci al tavolo e decidiamo. Prego, disse sedendosi al posto del presidente. Tutte canaglie quelle ragazze, disse il commesso, e a conferma dell'opinione che la principale colpevole fosse la Maslava, raccontò che una di loro, su un viale, aveva rubato l'orologio a un suo amico. Il colonnello, a proposito, si mise a raccontare il caso ancora più sorprendente del furto di un samovar d'argento. «Signori, vi prego, rispondiamo ai quesiti», disse il capo della giuria, battendo la matita sul tavolo. Tutti tacquero. I quesiti erano così formulati. 1. È colpevole il contadino del villaggio di Borki, del distretto di Krapivno, Simeon Petrov Kartinkin, di 33 anni, di avere il 17 gennaio somministrato del veleno nel cognac al mercante Smelkaf, con l'intenzione di togliergli la vita, allo scopo di derubarlo, in complicità con altri, dal che seguì la morte di Ello Smelkaf e di avergli sottratto circa 2.500 rubli in denaro e un anello di brillanti? 2. È colpevole del reato descritto nel primo quesito la borghese Efimia Ivanovna Bachkova, di 43 anni? 3. È colpevole del reato descritto nel primo quesito la borghese Ekaterina Mikhailova Maslava, di 27 anni? 4. Se l'imputata Efimia Bachkova non è colpevole secondo il primo quesito, è colpevole di avere il 17 gennaio, trovandosi in servizio presso l'albergo Mauritania, sottratto 2.500 rubli in denaro dalla valigia chiusa che si trovava nella stanza di un cliente di tale albergo, il mercante Smelkaf, aprendo la valigia sul luogo con una chiave falsa che si era procurata lei stessa? Il capo dei giurati lesse il primo quesito.
Beh, e allora, signori?
A questo quesito risposero molto presto. Tutti furono d'accordo nel rispondere «Sì, Kartinkin è colpevole», riconoscendolo complice dell'avvelenamento e del furto. Fu contrario a dichiarare colpevole Kartinkin solo un anziano artigiano, che a tutti i quesiti rispondeva nel senso dell'assoluzione. Il capo della giuria pensava che non capisse e gli spiegò che da tutto risultava indubbio che Kartinkin e Bachkova erano colpevoli. Ma l'artigiano rispose che capiva, ma era sempre meglio avere compassione. Anche noi non siamo santi, disse, e rimase della sua opinione. Al secondo quesito sulla Bachkova, dopo lunghe discussioni e spiegazioni, risposero non colpevole, dato che non esistevano prove sicure della sua partecipazione all'avvelenamento, cosa su cui aveva particolarmente puntato il suo avvocato. Il mercante, desideroso di assolvere la Maslava, insisteva che la Bachkova era la principale autrice di tutto. Molti giurati erano d'accordo con lui, ma il capo della giuria, volendo essere rigorosamente legale, diceva che non c'erano elementi per dichiararla complice dell'avvelenamento. Dopo lunghe dispute, l'opinione del capo trionfò. Al quarto quesito sulla Bachkova risposero «Sì, è colpevole», e per l'insistenza dell'artigiano aggiunsero «Ma merita indulgenza». Il terzo quesito sulla Maslava, poi, suscitò un'accanita discussione. Il capo insisteva che era colpevole sia dell'avvelenamento che del furto. Il mercante non era d'accordo, e con lui il colonnello, il commesso e l'artigiano. Gli altri parevano oscillare, ma l'opinione del capo cominciava a prevalere, soprattutto perché tutti i giurati erano stanchi e propensi ad associarsi all'opinione che prometteva di decidere al più presto, e quindi lasciare liberi tutti. Per tutto quanto era emerso durante l'istruttoria e per come conosceva la Maslava, Nekhludov era convinto che non fosse colpevole né del furto né dell'avvelenamento. E in un primo tempo era sicuro che tutti l'avrebbero riconosciuto. Ma quando vide che a causa della maldestra difesa del mercante, basata evidentemente sul fatto che la Maslava gli piaceva fisicamente, cosa che egli non nascondeva neppure, e a causa della resistenza su quelle stesse basi del capo, e soprattutto a causa della stanchezza di tutti, si cominciava a propendere per l'incriminazione, voleva intervenire, ma aveva paura di parlare in difesa della Maslava. Gli pareva che tutti avrebbero subito capito i suoi rapporti con lei. Ma intanto sentiva che non poteva lasciare andare le cose a quel modo, e doveva intervenire. Arrossiva e impallidiva, e voleva appunto cominciare a parlare, quando Piotr Gerasimovich, che fino a quel punto era rimasto silenzioso, evidentemente irritato dal tono autoritario del capo della giuria, a un tratto cominciò a controbatterlo e a dire le stesse cose che voleva dire Nekhludov. «Permetta», disse, «lei dice che ha rubato perché aveva la chiave. Ma i camerieri non potevano forse aprire la valigia dopo di lei con una chiave falsa?» ma sì», assentiva il mercante. «E poi non può avere preso il denaro, perché nella sua condizione non avrebbe saputo dove metterlo». «È quello che dico anch'io», confermò il mercante. Ma piuttosto il suo arrivo diede l'idea ai camerieri, che approfittarono dell'occasione, riversando poi tutta la colpa su di lei. Piotr Gerasimovich parlava in tono irritato, e la sua irritazione si comunicò al capo, che di conseguenza cominciò a sostenere ancora più ostinatamente l'opinione opposta. Ma Piotr Gerasimovich sapeva essere così persuasivo che la maggioranza fu d'accordo con lui e riconobbe che la Maslava non aveva preso parte al furto del denaro e dell'anello, e che l'anello le era stato donato. Quando poi si cominciò a parlare della sua partecipazione all'avvelenamento, il mercante, suo ardente difensore, disse che bisognava dichiararla innocente, poiché non aveva alcun motivo per avvelenarlo. Ma il capo disse che non si poteva dichiararla innocente, dal momento che lei stessa aveva confessato di avergli dato la polverina. «Gliel'ha data, ma credeva che fosse oppio», disse il mercante. «Avrebbe potuto ucciderlo anche con l'oppio», disse il colonnello, che amava le digressioni, e cominciò a proposito a raccontare che la moglie di suo cognato si era avvelenata con l'oppio e sarebbe morta se non ci fosse stato un medico nelle vicinanze e non si fosse provveduto in tempo. Il colonnello parlava con tale gravità, con tale prosopopea e dignità, che nessuno ebbe il coraggio di interromperlo. Solo il commesso, contagiato dal suo esempio, si decise a interromperlo per raccontare una sua storia. «Altri si assuefanno a tal punto», cominciò, «che possono prenderne 40 gocce, un mio parente...» Ma il colonnello non si lasciò interrompere e continuò il racconto sulle conseguenze dell'effetto dell'oppio sulla moglie di suo cognato. «Signori, sono quasi le 5», disse uno dei giurati. «E allora, signori», li richiamò il presidente, «dichiariamola colpevole senza scopo di rapina e innocente del furto. Così va bene?» Piotr Gerasimovich, contento della sua vittoria, fu d'accordo. «Ma merita indulgenza!» aggiunse il mercante. Tutti furono d'accordo. Solo l'artigiano insisteva perché si dicesse «no, non colpevole». «Ma è proprio così che risulta», spiegò il capo, «senza scopo di rapina e innocente di furto, dunque non colpevole. Vada così, e merita indulgenza. Questo ripulirà anche gli ultimi rimasugli», disse allegramente il mercante. Tutti erano così stanchi, così confusi delle discussioni, che a nessuno venne in mente di aggiungere alla risposta «sì, colpevole, ma senza intenzione di uccidere». Nekhludov era così agitato che non se ne accorse neppure. In questa forma le risposte vennero trascritte e portate nell'aula del tribunale. Rabelais scrive che un giurista a cui erano andati a sottoporre un caso, dopo aver citato tutte le leggi possibili e immaginabili e aver letto 20 pagine di assurdo latino giuridico, propose ai contendenti di tirare a sorte pari o dispari. Se pari, aveva ragione il querelante, se dispari, aveva ragione il querelato. Così accadde anche qui. Quella decisione, e non altra, fu presa non perché tutti fossero d'accordo, ma in primo luogo perché il presidente, che pure aveva parlato tanto a lungo, nel suo riepilogo quella volta aveva tralasciato di dire ciò che diceva sempre, e cioè che alla domanda avrebbero potuto rispondere «sì, è colpevole, ma senza intenzione di uccidere». In secondo luogo perché il colonnello aveva raccontato quella lunghissima e noiosissima storia della moglie di suo cognato,
In terzo luogo, perché Nick Liudaff era così agitato che non si accorse che si era omesso di precisare la mancata intenzione di uccidere e credeva che la frase «senza scopo di rapina» annullasse l'imputazione. In quarto luogo, perché Piotr Gerasimovich non era nella stanza, ma era uscito quando il capo rilesse i quesiti e le risposte. E soprattutto perché tutti erano stanchi e volevano sbrigarsi al più presto e perciò accordarsi sul verdetto che avrebbe permesso di concludere al più presto. I giurati suonarono. Il gendarme che stava sulla porta con la spada sguainata la ripose nel fodero e si fece da parte. I giudici si sedettero ai loro posti e uno dopo l'altro uscirono i giurati. Il capo portava il foglio con aria solenne. Andò dal presidente e glielo consegnò. Il presidente lo lesse e, palesemente sorpreso, allargò le braccia e si rivolse ai colleghi per consultarsi. Il presidente era sorpreso che i giurati, precisata la prima condizione, senza scopo di rapina, avessero messo la seconda, senza intenzione di uccidere. Dal verdetto dei giurati risultava che la Maslava non aveva rubato, non aveva sottratto nulla e con ciò aveva avvelenato un uomo senza alcun motivo apparente. «Guardi che assurdità hanno tirato fuori», disse al giudice alla sua sinistra. «Questo significa i lavori forzati, mentre lei è innocente». «Via, come sarebbe innocente?» disse il giudice severo. «Semplicemente innocente. Secondo me questo è un caso d'applicazione dell'articolo 818. L'articolo 818 dice che se la Corte trova ingiusta l'incriminazione, può annullare il verdetto dei giurati». «Lei che ne pensa?» Il presidente si rivolse al giudice buono. Il giudice buono non rispose subito, ma diede un'occhiata al numero del foglio che gli stava dinanzi, per vedere se la somma delle cifre non fosse divisibile per tre. Aveva deciso che in tal caso avrebbe consentito. Ma benché la somma non fosse divisibile, acconsentì lo stesso, per bontà. «Penso anch'io che bisognerebbe», disse. «E lei?» Il presidente si rivolse al giudice adirato. «Assolutamente no», rispose questi risolutamente. «Già i giornali dicono che i giurati assolvono i delinquenti. Pensi a quello che diranno se si mette ad assolvere la corte. Sono decisamente contrario». Il presidente guardò l'orologio. «Peccato, ma che farci?» E consegnò i quesiti al capo dei giurati perché li leggesse. Tutti si alzarono in piedi. E il capo dei giurati, spostando il peso da una gamba all'altra, si schiarì la voce e lesse quesiti e risposte. Tutti gli uomini di legge, il cancelliere, gli avvocati, persino il procuratore, manifestarono la loro sorpresa. Gli imputati sedevano imperturbabili, evidentemente senza capire il significato delle risposte. Di nuovo tutti si sedettero e il presidente chiese al procuratore quale pena riteneva si dovesse infliggere agli imputati. Il procuratore, felice dell'inatteso successo relativo alla Maslava e attribuendolo alla propria eloquenza, consultò qualcosa, si sollevò un poco e disse: «Riterrei si debba infliggere a Simeon Kartinkin la pena prevista dall'articolo 1452 e dal comma 4 del 1453, a Efimia Bachkova quella prevista dall'articolo 1659 e a Ekaterina Maslava quella dell'articolo 1454. Tutte queste pene erano le più severe che si potessero infliggere. «La corte si ritira per deliberare», disse il presidente, alzandosi. Tutti si alzarono dopo di lui. E con sollievo e la piacevole sensazione di aver svolto un buon lavoro, cominciarono a uscire o a muoversi per l'aula. «Mi sa, mio caro, che abbiamo preso una cantonata vergognosa», disse Piotr Gerasimovich avvicinandosi a Nichludov, al quale il capo della giuria stava raccontando qualcosa. «L'abbiamo spedita ai lavori forzati». «Che dice?» esclamò Nichludov, questa volta senza affatto notare la sgradevole familiarità dell'insegnante. «Ma certo», disse questi, «nella risposta non abbiamo messo colpevole, ma senza l'intenzione di uccidere. Il cancelliere mi ha appena detto che il procuratore ha chiesto per lei 15 anni di lavori forzati». «Ma è così che si è deciso», disse il capo dei giurati. Piotr Gerasimovich cominciò a discutere, dicendo che era sottinteso che, visto che non aveva preso il denaro, non poteva avere intenzione di uccidere. «Ma io ho riletto le risposte prima di uscire», si giustificava il capo dei giurati. «Nessuno ha fatto obiezioni». «In quel momento ero uscito dalla stanza», disse Piotr Gerasimovich. «Ma lei come mai se l'è lasciato scappare?» «Io non pensavo», disse Nichludov. «Già, lei non pensava». «Ma si potrà rimediare», disse Nichludov. «Eh no, ormai è finita». Nichludov guardò gli imputati. Coloro di cui si stava decidendo il destino continuavano a sedere immobili, dietro la loro sbarra davanti ai soldati. La Maslava sorrideva chissà perché. E nell'anima di Nichludov si agitò un sentimento cattivo. Prima, prevedendo la sua assoluzione e la sua permanenza in città, egli era incerto sul modo in cui comportarsi con lei.
I rapporti sarebbero stati comunque difficili. Invece i lavori forzati alla Siberia eliminavano subito la necessità di qualsiasi rapporto con lei. L'uccello agonizzante avrebbe finito di agitarsi nel carniere e di farsi ricordare.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.